Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando Dio ha creato il mondo, era tutto buono. Non c'era il male. Cioè, noi sappiamo questo, ma afferrarlo è quasi impossibile. Perché non è il mondo, non è la realtà che conosciamo. Ma pensate a questo. Non c'era sofferenza di nessun tipo. Non c'era mal di pancia, mal di testa, figuriamoci malattie. Non c'era la morte di nulla. Neanche una formica. Non c'era timore di nessun tipo, o paura. Non c'era nessun tipo di ingiustizia. Non c'era nessuna tristezza, per niente, non esisteva. Non c'era frustrazione, non c'era stanchezza, non c'era fatica. Non c'era cuore turbato, c'era solo pace. Non c'era cattiveria, c'era solo bontà. Non c'era egoismo, c'era solo grande amore per il prossimo e altruismo. Non c'era orgoglio, c'era umiltà, innalzando e lodando Dio. E molto ancora, c'era comunione diretta con Dio. Comunione diretta. Non riusciamo a capire, ma dice che lui passeggiava nelle serate, nella brezza del giorno, con loro. È buono pensarci, perché ci prepara per l'eternità. È buono pensarci. Mai dovremmo dire in mezzo ai problemi, oh, non vedo l'ora di andare in cielo, perché quello non è voler più di Dio. Cos'è quello? Scappare dai problemi. E quello è come la giovane donna che dice, non vedo l'ora di sposarmi, ma con chi non gli importa, per uscire di casa. Trova un uomo e dice, sono contentissima a sposarti, ma perché sei contentissima? Così posso uscire di casa? Questo uomo dovrebbe scappare. Non è quella una buona motivazione per sposarsi. E non è buono, sono stanco di questa vita, Signore, portami con te. Sì, ma voglio Dio o voglio scappare? Invece se riflettiamo su chi è Dio, possiamo nei migliori dei tempi qui dire, Signore, grazie per questa vita, ma sarà infinitamente migliore stare con te. Quindi, portami con te quando vuoi, nel bene o nel male, portami quando è il momento giusto, dammi la grazia di guardare a te nei momenti difficili soprattutto e dammi la grazia di non aggrapparmi a questa vita nei momenti belli. Dammi la grazia di non aggrapparmi neanche alla mia famiglia, ai miei cari, alla vita che ho nei momenti più belli. Aiutami a godere, apprezzare, amare, curare, ma dire però quando tu dici il momento, portami con te. Queste sono ombre per farmi vedere te. Perché se io mi aggrappo, oh no, io non sono pronto, finché i miei figli non sono cresciuti, non sono pronto. Ma allora, cosa sono i miei figli per me nei confronti di Dio? Sono un idolo. Questo è pericoloso. È buono dire, Signore, grazie per, dico figli come un esempio, grazie per il ministero, grazie per il coniuge, grazie per... Però, Signore, sono tutte ombre che mi fanno conoscere più il Tuo amore ed è quello che desidero, il Tuo cuore, stare con Te. Sono mega contento di stare qui, anche nelle afflizioni, perché so che nelle sofferenze, nelle debolezze, conosco la Tua potenza. E io ho bisogno, io, e credo tu, noi tutti, ma io conosco più Dio nelle sofferenze che nelle cose belle e facili. Quindi, in quel senso, voglio capire, wow, che vita era prima del peccato. E quando Cristo viene e mi porta con sé per grazia, non ci sarà più peccato, soprattutto non dentro di me. Soprattutto non dentro di me. Ma adesso il mondo è pieno di peccato. Adesso il mondo è pieno di male. Adesso c'è sofferenza, c'è afflizione, c'è timore, c'è ingiustizia, c'è dolore, ci sono scontri, c'è cattiveria, c'è egoismo. Adesso il mondo è pesante, è pieno di male. Ci sono la benedizione di Dio anche dappertutto, ma c'è tanto male. Allora, come dobbiamo affrontare il male? Il male c'è, il brutto c'è. Come dobbiamo affrontarlo? Voglio fare una piccola meditazione su questo, che magari svilupperò un domani, ma solo alcuni pensieri. Prima di tutto, è giusto riconoscere che il male c'è. Non dobbiamo chiudere gli occhi e cercare di immaginare che non ci sia. Il male c'è. E non è sbagliato di conoscerlo, è sbagliato focalizzare il suo male. Ma è giusto riconoscerlo e vedremo alcuni salmi che, dove si vede che il salmista vedeva il male. E il mondo non va bene. Non dobbiamo fingere che vada bene. Cioè non è che ma cerco di autoconvincermi che tutto vada bene così avrò pace. Non sarà una vera pace. La pace non viene perché tu vuoi fingere che tutto vada bene, che non va bene. La pace viene quando hai Cristo. Un altro consiglio per voi genitori. Non cercare di nascondere i vostri figli quanto il mondo è brutto. Allora, non dovete rinfacciare tutti i giorni, ma loro, sai, già a 7-8 anni dovrei cominciare a capire il mondo è pieno di ingiustizie. Il mondo non è giusto. Il mondo non è giusto. Il mondo è brutto, è pieno di cattiverie. Ed è buono perché il problema non siamo solo vittime della cattiveria. Non siamo solo vittime. Siamo anche quelli che creano cattiveria. Con i nostri egoismo, i nostri scatti di ira, di brutte parole, di vivere per me anziché curare gli altri anche in casa, la cattiveria fa soffrire anche la nostra. Anche la nostra. Ed è buono far vedere come la cattiveria degli altri fa soffrire per poi arrivare anche la nostra cattiveria fa soffrire. Fa soffrire soprattutto chi soffre di più dalla nostra cattiveria? Chi soffre di più? In casa. Le persone più care a noi soffrono di più, senza ombra di dubbio, in linea generale. Quindi, il male, fa soffrire, è la realtà. Allora, vorrei solo leggere alcuni salmi, alcuni, ci sono tantissimi. Salmo 43, vedere come il salmista, spesso era Davide, non sempre, qui non dice chi era, come i salmisti vedevano il male. E tu vedi che vedevano in vari modi. Salmo 43. Fammi giustizia, oh Dio, e difendi la mia causa contro gente malvagia. Liberami dall'uomo falso e perverso, poiché tu sei il Dio della mia forza. Perché mi hai respinto? Perché vado in giro vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Manda la tua luce e la tua verità. Mi guidano esse e mi conducono al tuo santo monte e al luogo della tua dimora. Allora verrò all'altare di Dio, al Dio che è la mia gioia e il mio giubilo, e ti celebrerò con la cetra. Oh Dio, Dio mio, perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora, perché Egli ha la mia salvezza, è il mio Dio. Avete notato la differenza dall'inizio, versetto 2 per esempio, e alla fine? Cosa dice nel versetto 2? Poiché tu sei la mia forza, perché mi hai respinto? Perché vado in giro vestito a lutto per l'oppressione dell'amico? Perché non mi curi? Perché non mi rispondi? Sta dicendo quello? Ma poi dove arriva? Non perché Dio ha agito, ma proprio subito dopo dove arriva? No? Lui con fede dice, mi curerai. Mi curerai, allora verrò all'altare di Dio, al Dio che è la mia gioia e il mio giubilo, e ti celebrerò con la cetro, oh Dio, Dio mio. E poi, il cuore nel versetto 2 era gioioso o era abbattuto? Com'era?
Abbattuto.
Mega abbattuto. E dice, perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio. Perché io lo celebrerò ancora, perché Egli è la mia salvezza, è il mio Dio. Lui si sta facendo una forte predica alla sua anima. Perché ti abbatti? Perché hai detto quello che hai detto lì nel versetto 2? Spera in Dio. Egli è la mia salvezza. E dico, signori, io ho bisogno di seguire questo. Ci sono momenti che mi lascio abbattere. Ci sono volte che mi entrano il pensiero falso, ma mi entra che Dio mi ha respinto. Perché non mi rispondi? Cosa dice Dio? Noi vediamo per esempio in Ebrei 13, io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Lo dice. Dio mantiene la sua parola? E quindi, signori, mi arrivano questi pensieri falsi che vanno contro quello che dici tu. Perdonami per le tante volte che mi sono aggrappato a quei pensieri. E vedo qui il salmista si è aggrappato a quel pensiero e poi schiaccia. E dice, perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio. Dobbiamo predicare a noi stessi. Quindi questo è un esempio di come rispondere al male, alle difficoltà, all'ingiustizia. Trovate con me Salmo 61, questo è di Davide. Si trova in un momento di grande bisogno, grandi problemi. E notate che lui non nasconde quanto sta male. Lui non nasconde, non cerca di pregare in modo tutto santo, fingendo che tutto vada bene. No, lui apre il suo cuore a Dio. Posso darvi un consiglio anche? È buono aprire i nostri cuori anche più gli uni agli altri. Così dice Romani 12, per quanto riguarda che siamo un corpo, piangete con quelli che piangono, rallegratevi con quelli che sono allegri. Ma se io tengo dentro il mio dolore e non condivido, se io tengo dentro il mio dolore e non condivido, che spesso è legato in modo subdolo al mio orgoglio, non voglio, noi uomini siamo un disastro in questo, di non aprirci di cuore. Noi diciamo, oh, abbiamo buona comunione, quando non svegliamo i nostri timori, le nostre lotte più profonde. Anche le donne a volte, ma gli uomini sono ancora peggio. Però se non svelo il mio cuore, chi può piangere con me? Non sanno quello che c'è nel cuore. E quindi io apprezzo Davide. Davide era un uomo molto debole, fiacco, giusto Manuel? Era un poco, come era Davide? Conosciuto come grande guerrigliero. era conosciuto come il grande guerrigliero, e Davide era fra tutti gli uomini quello, uno, forse quello più aperto a condividere il suo cuore e le sue lotte. Allora leggo Salmo 61. Oh Dio, ascolta il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io grido a te, mentre il mio cuore si strugge. Conducimi tu alla rocca che è più alta di me, perché tu sei stato un rifugio per me e una torre fortificata davanti al nemico. Io abiterò nella tua tenda per sempre, cercherò rifugio al riparo delle tue ali. Poiché tu, oh Dio, hai esaudito i miei voti, mi hai dato l'eredità di quello che temono il tuo nome. Tu aggiungerai altri giorni alla vita del re. I suoi anni durino per molte generazioni. Egli dimorerà per sempre alla presenza di Dio. Ordina alla benignità e alla verità di custodirlo. Così canterò per sempre le lodi al tuo nome e adempierò i miei voti giorno per giorno. Qual era la condizione di Davide? Che vediamo soprattutto nel versetto 2. Qual era la condizione di Davide? Il suo cuore si struggeva. Cosa vuol dire quello? Era messo male, disperato. Eppure, e poi dall'estremità della terra io grido a te. A mio parere sono il più lontano possibile dal tuo aiuto. Non vedo nulla dal tuo aiuto. Eppure tutto il resto del Salmo è un grido di disperazione o una dichiarazione di fede in Dio. Allora, dall'estremità della terra io grido a te. È un simbolo di qualcosa. Io sono lontanissimo, non vedo la tua cura. Il mio cuore strugge. Il mio cuore strugge. Proprio sciolto, non regge più. Eppure io dichiaro che tu sei la mia forza, la mia forte rocca, che io ti celebrerò, che tu mi curerai. Ok? Io canterò lodi a te per sempre. Questo dichiaro. Perché tu mi hai aiutato nel passato e mi fido di te adesso. Questo è un buon aiuto per come dobbiamo rispondere quando tutto è nero e non vediamo. Confidiamo in Dio. Qui nessuno può dire non ho mai visto l'aiuto di Dio. Nessuno. Possiamo dire ho visto tante di quelle volte l'aiuto di Dio. In me e anche negli altri. E Dio è fedele. Mi fiderò di Lui. Salmo 77. Questo è di Asaf. E anche qui, se posso dire, un salmo di dove l'autore è disperato. È disperato, ma dove guarda? È disperato, ma dove guarda? Salmo 77. La mia voce si eleva a Dio e grido. La mia voce si eleva a Dio ed Egli mi darà ascolto. Nel giorno della mia avversità ho cercato il Signore. Durante la notte la mia mano è rimasta protesa senza stancarsi e l'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo. Mi lamento e il mio spirito viene meno. Tu mantieni aperte le mie palpebre. Sono così turbato che non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni dei tempi passati. Durante la notte mi ritorna alla mente il mio canto. Medito nel mio cuore e il mio spirito investiga. Mi rigetterà il Signore per sempre? E non mi graderà mai più? E la sua benignità cessata per sempre? E la sua parola venuto meno per tutte le generazioni? Ha Dio forse dimenticato di aver pietà e ha nell'ira posto fine alle sue compassioni? Io ho detto, il motivo della mia afflizione è che la destra dell'Altissimo è mutata. Ricorderò le opere dell'Eterno. Sì, ricorderò le tue meraviglie dei tempi passati. Mediterò su tutte le tue opere e considererò le tue gesta. Oh Dio, la tua via è santa. Quale Dio è grande come Dio? Tu sei il Dio che compie meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli. Col tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, oh Dio, le acque ti videro e furono spaventate. Anche gli abissi tremarono. Le nubi versarono i diluvi di acqua, i cieli tuonarono e le tue saette guizzarono. Il fragore del tuo trono era nel turbine. I lampi illuminarono il mondo e la terra fu scossa e tremò. Aprisse la tua via in mezzo al mare, il tuo sentiero in mezzo alle grandi acque e le tue orme non furono riconosciute. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè e di Aarone. Come stava? Vedeva la cura di Dio? No, non vedeva nulla della cura di Dio. Al punto che ha gridato, ti sei dimenticato di me? Non hai più compassione? E poi cosa dice? Versetto 11. Poi in versetto 10 dice, il motivo della mia afflizione è che la destra dell'Altissimo è mutata. Cioè, questo è un pensiero falsissimo, ma lui dice, per me il Signore è cambiato. Ma poi cosa dice? Cosa dice in 11? Ricorderò le opere dell'Eterno. Sì, ricorderò le tue meraviglie dei tempi passati. Mediterò su tutte le tue opere e considererò le tue gesta. E poi, tu solo sei Dio. Cioè lui dice, non vedo nulla. Appunto che mi vengono pensieri che sei cambiato, che non hai cura. Eppure io ricorderò la tua cura nel passato. Ricorderò chi sei. No? Ricorderò che tu sei il Dio che compie meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli e poi hai riscattato il tuo popolo. Quindi dice, io non ho nulla a cui aggrapparmi degli avvenimenti attuali. Io non vedo la tua opera. Allora mi aggrappo a quello che so di quello che hai già fatto nel passato. Perché onestamente, io non ho prove che hai cambiato, sei mutato. Non ho prove. È quello che mi viene in testa, ma non ho prove. Non vedo quello che stai facendo, ma io vedo quello che hai fatto. Allora cosa faccio? Mi aggrappo a quello, perché quello è certo. Capisci? Quello è certo. Come figli che hanno genitori mega buoni, che mantengono sempre la parola e i genitori dicono torneremo, se i figli hanno una certa età possono restare a casa e i genitori dicono torneremo per le 4 e alle 5 non ci sono ancora a casa, ma i genitori sempre mantengono la parola per conto loro. Dovrebbero i figli dire ma probabilmente hanno scelto di abbandonarci e andare via? Dovrebbero permettere quei pensieri? Non hanno evidenza in quel momento che torneranno. Non hanno chiamato, non arrivano, però loro dicono, in base a quello che vedo, non ho evidenza che torneranno. Allora ricorderò la loro fedeltà negli anni. Ricorderò la loro fedeltà negli anni. E sarebbe giusto fare. Non sarebbe giusto fare? Invece di, ma probabilmente hanno deciso che non ci vogliono più come figli. Ma su quale base? Ma guardate quello che hanno fatto negli anni. Tu eri dentro il tuo popolo, hai riscattato a grande prezzo il tuo popolo. Dopo tutto quello, dimenticherai il tuo popolo? No. E quindi Quindi, se i genitori ritardano per forze maggiori, Dio non per forze maggiori, perché non ci sono forze maggiori, ma perché nel suo piano, fa parte del suo piano perfetto, il fatto che noi non vediamo, non dobbiamo disperarci, dobbiamo ricordare quello che sappiamo di Lui. Salmo 79 è pesante, è pesante, eppure ancora lì vediamo un esempio. Salmo 79. Oh Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in cumuli di rovine, hanno dato i corpi morti dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo e la carne dei tuoi santi alle fiere della campagna. Hanno sparso il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme, senza che alcuno desse loro sepoltura. Siamo divenuti un obbrobrio per i nostri vicini, lo scherno e zimbello di quelli che ci stanno attorno. Fino a quando, o Eterno, rimarrai tu adirato per sempre? Arderà la tua gelosia come un fuoco? Riversa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscono e sui regni che non invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe e hanno devastato la sua dimora. Non ricordare contro di noi le colpe dei nostri antenati. Affrettati a venirci incontro con le tue compassioni, perché siamo molto tribolati. Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, e liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Perché direbbero le nazioni, dove è il loro Dio? Davanti ai nostri occhi fa conoscere fra le nazioni la vendetta del sangue sparso dei tuoi servi. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, secondo la potenza del tuo braccio. Salva quelli che sono condannati a morte. E restituisci ai nostri vicini 7 volte tanto il vituperio che ti hanno fatto, oh Signore. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti celebreremo per sempre e proclameremo la tua lode per tutte le generazioni. Dio permette al suo popolo prove pesanti? Avete letto della prova all'inizio? Dobbiamo capire che Dio permette prove pesanti. Ma pesanti! Ricordate Smerne, quale chiesa, alle 7 chiese in Apocalisse, dove dice Satana metterà alcuni di voi in prigione e alcuni di voi saranno messi alla morte per 10 giorni di prova, però vi darò la corona della vita. Dio permette cose terribili, come qui, ma Dio tiene conto. Dio vendicherà. In Giuda parla di il Signore che verrà per vendicarsi, per punire tutti gli empi di tutte le loro azioni, però gli empi. E dobbiamo dire, Signore, possiamo fidarci. Non in base a quello che vediamo oggi, ma in base a chi sei. L'ultimo Salmo che leggo in questa serie è Salmo 86. Davide, in un momento terribile, guarda a Dio. Questa è la cosa che voglio notare. Ci sono mali, afflizioni, ingiustizie, sofferenze. La domanda è dove guardiamo? Non perché vediamo quello che Dio sta facendo, no, quando non vediamo ancora. Dove guardiamo? Salmo 86. Tendi l'orecchio, o Eterno, e rispondimi, perché sono afflitto e bisognoso. Custodisci la mia anima, perché sono santo. Tu sei il mio Dio. Salva il tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, o Signore, perché grido a te tutto il giorno. Ora allegra l'anima del tuo servo, perché a te, o Signore, elevo l'anima mia. Poiché tu, Oh Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grandi benignità verso tutti quelli che ti invocano. Tendi l'orecchio, o Eterno, alla mia preghiera e sii attento al grido delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia avversità, perché tu mi risponderai. Non vi è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che tu hai fatto verranno a prostrarsi davanti a te, o Signore, e glorificheranno il tuo nome. Poiché tu sei grande e opere meraviglie, tu solo sei Dio. Insegnami la via, o Eterno, ed io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Io ti loderò, o Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome in eterno, perché grande è la tua benignità verso di me. Tu hai salvato anima mia dal profondo Sheol. O Dio, uomini superbi sono insorti contro di me, e una torma di violenti cerca la mia vita, e non poni te davanti ai loro occhi. Ma tu, o Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Volgiti a me e abbi pietà di me. Da la tua forza al tuo servo e salva il figlio dalla tua serva. Mostrami un segno del tuo favore, affinché quelli che mi odiano lo vedano e rimangano confusi, vedendo che tu, o Eterno, mi hai soccorso e mi hai consolato. Principalmente, di cosa parla Davide qui? Di Dio? Lui qui, più che le opere passate, che è validissimo anche quello, ma qui, più che le opere passate, di che cosa parla? Non delle opere di Dio, del carattere di Dio, il cuore di Dio. Lui parla della persona di Dio, del carattere di Dio, del cuore di Dio. Quindi lui pensa a Dio. A Dio. Usando quel povero esempio, tutti gli esempi di uomini e poveri in confronto con Dio, ma di quei figli i cui genitori non arrivano. E se dovesse arrivare il malvivente, ma probabilmente si sono dimenticati di voi, come potrebbero difendersi da quei pensieri? Arriva un malvivente che cerca di mettere in testa pensieri terribili. Ah, probabilmente si sono stancati di voi o si sono dimenticati di voi. Come potrebbero combattere i pensieri così?
Pensando al loro amore.
Pensando al loro amore, al loro carattere, al loro cuore per loro negli anni. No. I nostri genitori non possono dimenticarsi di noi. Tu non conosci i nostri genitori. Se tu pensi quello, tu non conosci i nostri genitori. Tu non capisci il loro cuore. Tu non capisci il loro amore. E noi? Così vogliamo dire di Dio. In Romani 8, se egli non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Se non ha risparmiato il suo proprio figlio, il suo unigenito figlio, ma lo ha dato, questo è compreso in quella parola, per noi, non ci donerà tutte le cose che ancora servono? Assolutamente, assolutamente. Il cuore di Dio. Quindi è buono pensare al cuore di Dio, al carattere di Dio, alla persona di Dio, alle opere passate di Dio. È sbagliato soffrire? No. Tutti i salmisti non saltavano di gioia in questi salmi, non ballavano, oh sto bene, la vita cristiana. No, no, stavano male. Stavano male. Il mio cuore strugge? Non è una cosa di leggero, eh? Dio ci ha respinto, è un cuore afflitto, ma dove arrivano? Dove arrivano? Arrivano a riguardare a Dio e dichiarare, questo è bello, questo è importante, a dichiarare: io celebrerò l'Eterno ancora, perché Dio non mi abbandonerà. Allora arriva la voce: allora dov'è la mano di Dio? Io non vedo niente. Tu vedi qualcosa? No, non vedo nulla, ma conosco il mio Dio. Ma conosco il mio Dio. E quindi posso piangere. In certi momenti è giusto piangere. Posso essere aggravato, ma tengo gli occhi su Dio. Dio mi consolerà. Ed è bello quando ci consoliamo gli uni gli altri. È bello quando abbiamo pesi. È buono quando condividiamo questi pesi. Così possiamo appoggiarci, pregare, incoraggiare gli uni gli altri. Ma io ringrazio Dio che per quanto la vita in questo mondo è piena di male, e il male fa male, e fa male, finirà. E per grazia, perché Dio ha mandato su unigenito figlio, tutti coloro che si sono aggrappati a Gesù Cristo di cuore finiranno il loro cammino qui e si troveranno davanti a Dio, dove non ci sarà più il male di nessun tipo. Saremo con Dio per sempre. Viviamo aggrappandoci non a circostanze migliori, aggrappiamoci all'eternità con Dio e alla sua fedeltà di farci arrivare, perché ci donerà tutte le cose necessarie per completare la sua buona opera in noi, perché quello è Dio. Preghiamo. Padre, io voglio lodarti e ringraziarti perché tu sei quel Dio, tu sei quel Padre. Padre, la vita qui, il mondo è pieno di male e spesso la vita qui è pesante, a volte estremamente pesante. Ci sono stagioni belli e leggeri e ci sono momenti di grande sofferenza. Ma tu non ci lascerai e tu non permetterai sofferenze sbagliate, inutili, ma tu gesterai tutto per farci avere il giusto. Oh Padre, aumenta la nostra fede. Vogliamo ricordare quello che hai già fatto nel passato e vogliamo ricordare il tuo carattere, chi sei, in modo che anche quando non vediamo nulla di quello che stai facendo, e ci sono quei momenti, possiamo aggrapparci a te e dichiarare: io celebrerò l'Eterno ancora. Perché in Cristo è la verità. Tu completerai la tua buona opera in noi, la porterai fino a compimento, e noi che siamo in Cristo ci troveremo senza macchia, immacolati e santi davanti da te nell'amore per tutta l'eternità, e tutto qui sarà dimenticato. Grazie per questa realtà e vogliamo ricordarla. Ti ringrazio, glorificati in noi mentre ci prepari per l'eternità con te, nel nome di Gesù Cristo.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.